credo.
Solo far presente, Presidente, che alle 11 mi devo assentare, nominerà in sostituzione l'avvocato Tambuscio. Grazie.
Grazie.
Dunque, Presidente, stamattina sono previsti quattro testimoni, di cui due però credo non... Ah, ci sono tutti. Allora chiamerei per primo il signor Riccardo Chartroux.
Il 151 30 C 032. Dice che inizio di
1650. Buongiorno, deve leggere quell'impegno a voce alta. Prego, si accomodi pure. Tanto...
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza.
Dica le sue generalità.
Riccardo Chartroux.
Nato.
Roma, 20 maggio 1966.
Deve rispondere alle domande del pubblico ministero. Prego.
Buongiorno, signor Chartroux.
Buongiorno.
Dunque, lei che attività svolge?
Io sono giornalista del TG3 e della RAI.
Senta, vorrei farle delle domande che riguardano... ciò che è accaduto la notte fra il 21 e il 22 di luglio del 2001 in occasione delle manifestazioni anti-G8 a Genova. Lei a quell'epoca era corrispondente per testata giornalistica RAI, anche all'epoca.
Io ero sempre al TG3 ed ero inviato a Genova in quei giorni per seguire le manifestazioni.
Benissimo. Lei ha effettuato anche dei servizi giornalistici specifici su l'ingresso delle forze dell'ordine all'interno dei due istituti, Pascoli e Pertini?
Esatto.
Si è recato sul posto?
Sì.
Volevo che dicesse al Tribunale come mai ha saputo e quindi ha potuto recarsi sul posto per effettuare il servizio giornalistico dell'intervento della Polizia.
Allora, io parliamo quindi notte tra il
21 e il 22 luglio.
Intorno a mezzanotte mi trovavo in un ristorante con altri colleghi, stavo mangiando, fui raggiunto da una telefonata di una persona che si trovava all'interno della scuola Pascoli, che mi disse che c'era stata questa irruzione delle forze dell'ordine, della polizia all'interno, e quindi a quel punto andammo sul posto.
Lei era insieme ad alcuni colleghi, ha detto.
Sì.
Sa dire quali, certo, sono i nomi?
Certo, l'operatore che era con me, Stefano Cangemi, e c'era uno specializzato di ripresa, cioè l'assistente operatore che si chiama Nino Alferi.
La persona che l'ha chiamata dalla scuola Pascoli?
Manolo Luppichini.
Dunque, lei ricorda bene o male, più o meno, insomma, approssimativamente a che ora ha ricevuto questa chiamata?
Non esattamente, direi intorno alla mezzanotte.
E si è recato immediatamente sul posto.
Tempo di arrivare circa 15 minuti.
Ecco, volevo mostrarle un filmato che è il reperto 151.30C032 dal minuto 6.09, chiedendole se si tratta del servizio che lei ha ripreso. Lo mandiamo, lo facciamo girare qualche minuto.
Un centinaio di persone sono fermate nei quattro piani del palazzo. La redazione dei giornalisti indipendenti di Indimedia, l'ufficio legale devastato, i computer distrutti, i dischi asportati. Abbiamo avuto paura, racconta sottovoce qualche ragazzo, molti stranieri. Per favore, restate qui, ci dicono, se ci siete voi non ci faranno del male. Gli agenti si aggirano in silenzio. Arriva il portavoce Agnoletto e cerca di farli uscire. Di fronte, nell'altra scuola Giovanni Pascoli, dove dormono un centinaio di ragazzi, si sentono le grida. Lì noi non possiamo entrare.
Possiamo interrompere un attimo?
Prego.
Dunque, le riprese che abbiamo appena visto si riferiscono a quale dei due istituti?
In realtà ci fu una confusione, non solo mia peraltro, devo dire che sia io che altre persone, anche persone che erano presenti lì, erano convinti che la Pascoli fosse quella di fronte e quella dove ci trovavamo, qui dove si trovava Endimilia fosse la Diaz, in realtà era il contrario, ma diciamo non era l'unica confusione che c'era in quei giorni.
Quindi questo è l'edificio dove...
Quello che abbiamo visto appena adesso era la Pascoli.
Esatto, cioè l'edificio dove era presente la persona, il signor Lupichini, che le ha telefonato avvisandola di questo fatto. Ecco, quando siete entrati nell'edificio, che tipo di situazione avete trovato? Mi riferisco soprattutto alla presenza della polizia, se avete se è stata richiesta a voi l'identità prima di entrare nell'edificio, avete subito qualche controllo?
Sì, beh, noi avevamo al collo, come tu sempre in quei giorni, i badge che erano stati rilasciati dalle autorità, che confermavano che eravamo giornalisti, con nome e fotografia, quindi senza bisogno di mostrare i documenti era abbastanza evidente che eravamo giornalisti. Quindi posso ripercorrere forse dall'inizio.
Sì, certamente.
Diciamo che noi arriviamo, ho detto intorno a mezzanotte, quindi tempo 15 minuti, sarà stata mezzanotte e pochi minuti, 10-15. Arriviamo al fondo della strada dove ci sono queste due scuole, c'erano dei carabinieri, c'era un cordone di carabinieri che ci disse che era in corso un'operazione di polizia, ci fece qualche difficoltà, poi fummo fatti passare, entrammo io e Stefano Cangemi, mentre la terza persona che ho nominato rimase fuori perché portava la macchina. Entrammo nella scuola, ricordo appunto, come dicevo lì, che al piano terra, mi pare di ricordare, c'era una sala, una grande sala in cui si erano svolte nei giorni precedenti delle conferenze stampa, delle riunioni, e lì c'era un gruppo di persone, di giovani, prevalentemente stranieri, che ci fecero un primo sommario racconto un po' confuso di quello che era successo. Poi salimmo ai piani superiori e c'erano personale della polizia e queste persone, insomma, in qualche modo, che si trovavano in qualche modo nel palazzo, erano ferme, sedute nei corridoi. C'erano diverse persone delle forze dell'ordine, sia in divisa che in borghese, e ci chiesero appunto cosa stavamo facendo, dicemmo che eravamo della RAI e facemmo alcune riprese, alcune interviste.
Ecco, lei può riferire su ciò che ha visto anche sulle condizioni dei locali dell'edificio e in particolare se appunto come si sente nel servizio ha notato o le è stato raccontato, ecco questa è la cosa che volevo sapere, del fatto che fossero stati rotti dei computer.
Io ricordo di aver visto, oltre che mi fu raccontato poi, ma ricordo di aver visto una gran confusione, quindi computer a terra, c'era evidentemente i segni di una qualche attività che ha fatto cadere a terra computer e altri oggetti. Poi non ho avuto il tempo naturalmente di verificare che cosa, in che condizioni eccetera, ma sicuramente c'erano i segni di un'attività che aveva provocato rovesciamento, caduta, rottura di varie cose.
Quindi questo lei lo ha constatato di persona. Ci sono anche delle interviste a persone che sono sedute per terra nel corridoio. Volevo capire, avete ricevuto delle richieste da parte di qualcuna di queste persone nel momento in cui siete arrivati?
Che tipo di richieste? Di essere intervistati o altre cose?
Anche altre richieste oltre a quella di essere intervistati.
No, l'unica richiesta che fu fatta da quella ragazza, che ci chiese di non andare via perché era convinta che la presenza di una troupe, di una telecamera, fosse una garanzia rispetto al loro possibile trattamento da parte delle forze dell'ordine.
Lei ha parlato con qualcuno che fosse identificabile o si fosse identificato con lei come responsabile delle forze dell'ordine all'interno della scuola?
No, io quando ero all'interno della scuola, a un certo punto, dopo queste riprese, queste che abbiamo fatto, ci fu chiesto dalle forze dell'ordine e dalla polizia di allontanarci perché ci fu detto era in corso un'operazione e quindi dovevamo allontanarci. A quel punto chiesi di parlare con il responsabile per vedere, soprattutto per vedere se potevamo restare lì in realtà, e mi fu risposto che insomma c'erano vari dirigenti in giro, ma la persona con cui parlai affermò di non sapere chi era il responsabile diretto di quell'operazione.
La persona con cui lei ha parlato era una persona in uniforme o aveva un altro tipo di abbigliamento, se lo ricordo?
Buona domanda. Mi pare in borghese, però passando molto tempo. C'era sia personale in divisa che personale in borghese. La persona che specificamente disse questo mi pare fosse in borghese, però non saprei essere più preciso.
Ecco, quando lei dice in borghese si riferisce a un vestito civile, normale, ma senza nessun segno identificativo che denoti l'appartenenza.
Si riferisce a un badge piuttosto che a una pettorina con scritto polizia?
Ecco.
Ricordo che c'erano persone in divisa e intendo naturalmente della polizia, persona in divisa, e ricordo anche le pettorine della polizia. La singola persona che mi disse questo, non sarei, sulla singola persona non saprei essere più preciso.
Senta, lei ricorda se avete anche tentato di entrare nell'altro edificio?
Dopo le cose che abbiamo appena detto, siamo usciti all'esterno, già nella strada c'era molta confusione, c'erano due cordoni di forze dell'ordine che chiudevano la strada sui due lati, sui due marciapiedi, diciamo, e a quel punto c'era anche molta pressione per entrare dall'altra parte, dove, come si diceva, si sentiva gridare e si capiva a quel punto che era in corso qualcosa. Anche se non si capiva.
Quindi questo è un tentativo diciamo successivo rispetto al suo accesso. Lei successivo come prima cosa è entrato all'interno della
Pascoli. Meglio, era la sede del Genoa Social Forum.
Allora ritorniamo un attimo alla Pascoli, perché la situazione che lei riprende e descrive è abbastanza particolare, cioè lei ne ha parlato adesso, ha detto c'erano persone sedute. È riuscito a capire che cosa era in corso in quel momento, perché quelle persone erano sedute, se erano libere di muoversi oppure no?
Dunque, che cosa era in corso? Era, sembrava a tutti gli effetti, una perquisizione o comunque una ispezione, possiamo chiamarla, insomma, della polizia all'interno di questi locali, che erano sede del Genoa Social Forum e sede anche di Indimedia o di altre attività legate all'organizzazione delle manifestazioni. Se le persone erano libere di muoversi, io non ho assistito a episodi di costrizione, cioè nessuno davanti a me è stato detto non ti puoi muovere, però erano tutti seduti a terra, evidentemente non soddisfatti di essere lì, quindi immagino che gli fosse stato ordinato di rimanere lì fermi, anzi mi pare di aver capito.
Lei ha notato se qualcuna di queste persone sedute per terra poi si è alzata e ha girato liberamente?
Si è alzata sì per parlare con noi, girato liberamente no, perché erano tutti disposti lungo
i corridoi.
Questo corridoio sotto la sorveglianza peraltro di persone della polizia, personale della polizia.
Ecco, c'è una scena di questo filmato, se torniamo un attimo indietro. Innanzitutto volevo premettere una richiesta di specificazione. Questo che noi stiamo vedendo e le stiamo facendo vedere è il filmato che è andato in onda, come si sì. Capisce dal logo, sul TG3, il che significa che è un montato in gergo. Ecco, può spiegare che attività viene svolta sul materiale filmato nel momento in cui viene diciamo creato, quindi girato, fino al momento in cui viene montato?
Beh, fino al momento in cui viene montato nessuna, nel senso la cassetta viene utilizzata per il montaggio, quindi si fa il testo del servizio, si associano le immagini, si selezionano su indicazione del giornalista da parte del montatore le immagini
più significative. Esiste un'altra versione di questo filmato che è più lunga?
Beh, l'originale.
Che poi le mostrerò. Intanto volevo farle soffermare l'attenzione su questa sequenza, ecco, se possiamo andare adesso.
L'aria è saturata dell'odore dei lacrimogeni. Un centinaio di persone sono radunate nei quattro piani del palazzo. La redazione dei giornalisti indipendenti di Indimedia, L'ufficio legale è devastato, i computer distrutti, i dischi asportati. Abbiamo avuto paura, racconta sottovoce qualche ragazzo, molti stranieri. Per favore, restate qui, ci dicono, se ci siete voi non ci faranno del male. Gli agenti si aggirano in silenzio. Arriva il portavoce Agnoletto e cerca di farli uscire.
Ecco, qui si nota un'immagine, anche se molto scura, che ritrae Agnoletto. Quindi in questa sequenza c'è una sorta di interpolazione rispetto al momento in cui girando all'interno.
Devo essere sincero, siccome è molto tempo, io ho rivisto il filmato ma non avevo più rivisto il servizio, di questa comparsa di Agnoletto non mi ricordavo più. Quindi non ricordo l'episodio dell'arrivo di Agnoletto. Lei, come lei può capire, come la Corte può capire, poi sono successe tantissime altre cose in quella
certo.
Notte. Quindi adesso di questo intervento di Agnoletto francamente non ricordo. Ricordo che successivamente, anche per rispondere alla sua domanda di prima, successivamente tentammo di entrare nella scuola di fronte, la Diaz, e tentai di far entrare l'operatore che era con me, Stefano Cangemi, anche attraverso l'intervento che c'era stato offerto di un parlamentare. C'erano diversi parlamentari presenti e francamente non mi ricordo quale parlamentare disse: adesso potete entrare con me, perché io sono parlamentare, vi posso far entrare, e c'era anche un medico che doveva entrare con lui, ma però non ricordo quale parlamentare. Comunque di questo tipo di interventi ce ne furono parecchi, ecco, quindi non, questo episodio di Agnoletto adesso non lo ricordavo.
Comunque quella mia domanda era tesa a capire se, come pare, si tratti di una aggiunta, cioè di una sequenza che non è contestuale rispetto al momento in cui voi state girando all'interno dell'edificio. Cioè è una sequenza di esterni, non è Agnoletto all'interno dell'edificio.
Beh sì, in realtà se, per quello che si può vedere il servizio ha una prima parte che è girata all'interno della scuola quando noi entriamo. Poi c'è una seconda parte che si riferisce a un ingresso nella scuola Diaz, a questo punto successivo ai fatti, perché ci sono, come si vede, delle tracce di sangue e altre tracce di quello che è accaduto nella scuola a cose fatte, quindi sono due momenti sicuramente successivi, e probabilmente tre, nel senso che questo episodio di Agnoletto è ancora, è, diciamo, intermedio tra i due.
Ecco, adesso vorrei farle vedere invece una sequenza che è tratta da un altro reperto, che è il 192.20, dove compaiono le stesse scene che abbiamo visto più altre senza il logo RAI, e le chiederei se si tratta del girato di questo servizio, e in particolare vorrei soffermarmi su una sequenza per fare una domanda. Andiamo avanti. Ecco, fermiamoci un attimo. Ecco, qui si vede un'aula all'interno della quale ci sono dei computer che noi riteniamo siano il computer della sala degli avvocati. Lei è più ritornato, perché c'è un passaggio abbastanza veloce su quest'aula, e poi si dirige la troupe insieme a lei al piano superiore. È più sceso, è ritornato, ha notato se si svolgeva dell'attività da parte della polizia all'interno di quest'aula?
Non ne sono sicuro. Dunque, noi siamo sicuramente saliti al piano superiore, dove c'era, a quanto avevo capito, la maggior parte delle persone, perché in quel momento la priorità mi pareva verificare la condizione delle persone piuttosto che delle cose. Poi successivamente, sia prima che dopo, abbiamo verificato, come dicevo, che c'erano questi oggetti rovesciati, rotti a terra, eccetera. Se siamo tornati successivamente, mi pare di no, però potrei sbagliare, adesso francamente non lo ricordo esattamente tutti i passaggi di questa visita, diciamo, della scuola.
Nel servizio si fa riferimento a sensazioni percettive di ciò che sta succedendo nell'altra scuola. Vorrei che lei descrivesse in maniera più dettagliata che cosa ha sentito mentre si trovava all'interno della Pascoli.
All'interno della Pascoli si poteva distinguere abbastanza confusamente che dall'altra parte della strada succedeva qualcosa. Ho sentito delle grida, però non saprei, cioè non chiaramente, che non indicavano chiaramente qualche cosa che accadeva. Diciamo che sicuramente stava accadendo qualche cosa, e tra l'altro si poteva vedere che in strada si stava radunando molta gente che comunque concentrava la sua attenzione su quell'altra scuola, quindi chiaramente qualche cosa stava succedendo, e si sentiva gridare, perché a quel punto eravamo al quarto piano, quindi qualcosa veniva dalle finestre, quindi si è sentito qualche cosa. A quel punto per quello siamo scesi in strada, e poi dopodiché è iniziata un'altra fase.
Lei quando dice qualche cosa si riferisce a grida?
Sì, grida, però voci di cui non saprei dire più specificamente o cosa dicesse o di chi fossero.
Ah beh, certo. Lei quindi, dopo essersi recato all'interno dell'istituto della Pascoli, scende in strada e si interessa di ciò che accade in Diaz. Erano presenti altre truppe della RAI?
Sì,
che lei sappia?
Sì. A questo punto sì, quando siamo arrivati non ne ho viste altre, a questo punto sicuramente ce ne erano parecchie.
Può ricordare quali troupe erano presenti e se conosceva alcuni di questi operatori?
Del TG3 sono arrivati altri due colleghi, Giovanna Botteri e Gianfranco Botta. Sono arrivati un po' dopo, a un certo punto li ho incontrati lì, neanche sapevo che erano arrivati. E di altri, francamente, non sono sicuro.
Volevo farle vedere alcune sequenze di operatori che si trovano di fronte al cancello della Diaz, chiedendole se riconosce o conosce qualcuno di questi operatori.
164.159 parte 2. No, aspettate un attimo, vi devo dire il minuto.
Dunque, si tratta del reperto 164.159 parte seconda, minuto 2.49.
Anche un po' prima, no? Se facciamo 2.45, ecco, va bene.
Sì, la visione di questo schermo, essendo retroproiezione, è molto scura. Può... L'altro però è spento, perché è spento?
No, quella corte, quello che può vedere la corte è acceso, lo posso...
Ah, ecco, si può anche avvicinare, guardi, posso... sì, forse il microfono ci arriva fino a lì. Sì, possiamo partire.
No.
Ecco, possiamo fermare un attimo. Si è visto un cameraman con gli occhiali sulla destra che ha una telecamera con un logo che è quello del TG1.
Non mi ricordo, mi pare di conoscerlo, ma non me lo ricordo e non mi ricordo come si chiama. Il mio collega, forse l'operatore, può essere più preciso su questo perché magari è più...
Ho capito. Però lo conosce di vista, conferma che è un operatore del TG1.
Mi pare di sì, francamente, visto così non sono sicuro.
Le farei vedere un altro minuto, il 5.55, sempre lo stesso. Ecco, le pregherei di fare attenzione su una persona che è sulla sinistra dello schermo, vicino al funzionario che sta parlando, che ha una barba, un pizzetto. Passiamo a mandare il filmato. Ecco, possiamo interrompere.
Si riferisce alla persona con la barba?
Sì, esattamente.
Mi sembra, il filmato è pessimo, Fabio Chiucconi, operatore del TG2.
Va bene, grazie. Cioè, ne avrei altri due da farle vedere, visto che la sua risposta è dubitativa. Si tratta del 172 parte seconda.
Ci stavamo domandando la rilevanza di queste.
Sì,
no, mica non è per contestarvi.
No,
non
capivamo in ordine al tema.
Cioè, non abbiamo un verbale di sommarie informazioni precedenti. Non riusciamo a capire che cosa dovrebbe il signore individuare. Se il PM cortesemente volesse dirci lo scopo di questo,
mi pare che sia un test che era stato ammesso anche su queste circostanze, cioè sulla presenza di altri operatori e giornalisti, e quindi è rilevante ai fini della prova.
Ma nessuno contesta che ci fossero altri operatori e giornalisti, non lo so, ma ai fini un po' di economicità processuale, no? per capirci.
Presidente, stamattina sono solo quattro testi, sono
questo non è un buon motivo per questo, no,
credo che abbia impegnato forse due minuti questa visione del filmato. Comunque per me va bene anche la risposta che ha dato il test, se ritenete, cioè che ha identificato un operatore.
Vediamo, tanto l'ha già identificato, credo che deve fare muovere loro che vengano. Possiamo direttamente chiedere al test quali operatori ha visto sul posto, e facciamo anche prima, non è che.
No, certo, no, era interesse del pubblico ministero avere un'identificazione anche di questi operatori.
Sì, ecco, appunto, ma glielo possiamo chiedere, se chi ha visto.
A distanza di 5 anni però
non se lo ricorda, va bene, allora.
Giornalisti sì, di operatori possiamo.
Ecco. Sì, mandiamo questo minuto 2:03. Qui è più visibile forse sulla vicino al funzionario che sta parlando. Sulla destra, ecco, basta. Se vuole glielo faccio rivedere.
Un operatore mi sta chiedendo.
Sì, è lo stesso di prima che lei ha detto che le sembra essere Fabio Cucconi.
Guarda, se me lo può far rivedere.
Sì.
Quello laggiù?
Quello che ha la telecamera sulla spalla.
No, su non ho visto la telecamera, abbia pazienza. Ah, sì, ho capito. Sì, è Fabio Chiucconi del TG2.
Grazie, si può accomodare. Dunque lei quindi in una fase successiva è riuscito ad entrare anche nella scuola Diaz. Ecco. Dall'interno della scuola Diaz avete anche effettuato delle riprese e il servizio che avete fatto e che abbiamo di cui abbiamo visto solo l'inizio prima su TG3 ha commentato anche ciò che era successo e il teatro, diciamo, degli eventi all'interno di questa scuola. Si ricorda che situazione ha trovato al momento in cui è entrato?
Nella Diaz,
sì.
La Diaz, segni evidenti di violenza su persone, cioè c'erano tracce di sangue in vari luoghi e c'erano anche segni di cioè c'erano oggetti rotti, insomma, vetri rotti o cose del genere, ma a parte la confusione degli oggetti abbandonati e sparsi in giro, ma la cosa più evidente erano evidentemente le tracce di sangue che erano in vari punti, su termosifoni, su porte, su muri, mattonelle.
Lei ha fatto un giro non solo sul piano terreno, ma si è recato
anche ai piani superiori.
E le stesse tracce le ha trovate?
Sì,
anche ai piani superiori.
Sì.
Erano tracce di sangue e ha detto anche oggetti rotti. Le chiedo, ricorda se si trovavano anche attrezzature informatiche all'interno della scuola? Se lo ricorda.
Mi sembra che anche lì ce ne fossero, sì, mi sembra di sì.
Ed avevano segni di danneggiamento?
Lì, torniamo al discorso di prima, in quel momento la cosa che più rilevante dal nostro punto di vista era accertare quello che era accaduto alle persone. Allora chiaramente di fronte a una scuola che era completamente messa a soqquadro, c'era qualsiasi cosa ovunque e tracce evidenti di violenza su persone, le macchie di sangue, se c'era il computer rotto forse ci ho fatto meno caso, nel senso che, diciamo, tra virgolette, per intenderci, la notizia era che c'era uno con la testa rotta più che un computer rotto in quel momento.
Senta, lei oltre a effettuare le riprese e quindi a commentare il servizio ha preso anche notizie nell'immediatezza da funzionari di polizia sull'operazione, sul tipo di operazione che si era svolta?
No, sul tipo di operazione che si stava svolgendo no, perché come le ho detto, quando eravamo all'interno della scuola Pascoli ci fu detto dal personale della polizia che dirigenti ce n'erano tanti ma non sapevano indicarci un dirigente responsabile di quella specifica operazione, cioè quella che era in corso nella scuola Pascoli. Poi successivamente quando siamo usciti in strada la confusione era totale, per cui l'unica priorità in quel momento era districarsi tra le persone e non siamo stati in grado di parlare con nessun dirigente. Quando è avvenuto quello che si vede in quel filmato che avete mostrato, cioè quando il dottor Sgalla parla con diversi colleghi, io ero già andato via perché a un certo punto io lascio quella scuola e mi reco allo stadio Carlini, lasciando sul posto la collega Botteri, che era subentrata. A quel punto le ho detto di restare lì perché andavo a verificare se cose analoghe stesse succedendo in altre parti della città. Quindi quando quel funzionario di polizia, cioè il dottor Sgalla, parla con i giornalisti, ero già andato via.
La signora Bottei, la sua collega, invece è rimasta lì e lei sa se ha...